This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Altro giro, altra corsa, amici, bentrovati ad una nuova settimana in compagnia di Gong, il podcast di Round 2. Lo registro in single player perché Foss in realtà è live, che sta facendo un interessante approfondimento sulla storia di Rise of the Ronin con il buon Yuri, e quindi io ne approfitto per andare a ripescare alcune notizie emerse sul fine della settimana scorsa e qualcosa invece di legato alla stretta attualità. Partiamo da quella che è stata una notizia abbastanza deflagrante, che è arrivata in diretta, nel senso che mi ha proprio mandato un messaggio il buon Andrea Maderna, che stava a San Francisco in quel momento e stava assistendo al talk di Sven Vinke, che è il presidente di Larian Studios, che appunto nel tenere un incontro alla GDC ha droppato una bombetta niente male, ovvero Larian non lavorerà più a Dungeons & Dragons come IP, e quindi non farà né Baldur's Gate 4 né dei DLC che ci aspettavamo un po' tutti legati a Baldur's Gate 3. Facciamo un passo indietro e spieghiamo un pochino di che cosa si tratta. Allora, sappiamo che Baldur's Gate 3 ha stravinto il Game of the Year dell'anno scorso, si è portato a casa tutta una serie di altri premi a varie latitudini nel mondo, anche perché è stato un gioco incredibilmente sorprendente e dal valore assoluto poderoso, capace di lanciare, direi, in orbita sia lo studio belga, in realtà poi ha filiali in giro per il mondo, sia di rilanciare potentemente il franchise di Dungeons & Dragons a livello videoludico. È vero che Baldur's Gate è assolutamente un'IP storica, ma è anche vero che forse mai aveva avuto la risonanza a livello proprio mondiale, e direi anche un po' al di fuori della cerca degli appassionati, che è stata ottenuta proprio con Baldur's Gate 3. Ci aspettavamo dunque, a fronte di un'accoglienza così calorosa da parte di pubblico e stampa, che ci potesse essere un piano di supporto abbastanza continuativo del gioco. Sono state pubblicate delle patch, eccetera, eccetera, ma ci immaginavamo delle espansioni, dei DLC che potessero allungare appunto la vita del progetto, e invece non ne arriveranno. Non ne arriveranno perché Larian ha scelto di interrompere la collaborazione in toto con Wizards of the Coast. Diciamo che le ragioni dietro a questo divorzio non sono chiarissime. Fra le righe si è capito che ci sono state delle difficoltà legate probabilmente a dei cambiamenti nel modo in cui Hasbro, probabilmente, che detiene i diritti appunto di Dungeons & Dragons, avendo acquistato Wizards of the Coast, voleva probabilmente gestire il tutto. È un cliente scomodo, lo abbiamo visto anche, ce lo raccontava il buon Zoltar, che tra l'altro, ve lo dico, venerdì verrà in live da noi per approfondire questo tema, quindi se vi va seguiteci in diretta la mattina dalle 10 alle 12 su Twitch. Siano dimostrati appunto un cliente molto scomodo e molto esigente. Pensate anche a tutta quella questione della licenza OpenGL, che un anno e qualche mese fa aveva abbastanza imperversato, e alla loro voglia, alla loro esigenza di monetizzare il più possibile con D&D, ecco, probabilmente è successo qualcosa a livello di rapporto. È facile pensare che Larian avesse ottenuto la licenza a condizioni abbastanza favorevoli, e che a fronte del travolgente successo ottenuto da Baldur's Gate 3 probabilmente fossero un po' cambiati gli equilibri. Tra l'altro, la notizia nella notizia è che in realtà a dei DLC l'Arian stava effettivamente lavorando, ma che lo stava facendo senza metterci il cuore. Sven ha proprio svelato come sostanzialmente lo studio fosse ricaduto in una specie di trappola che si era ripresentata anche in altre occasioni. Ha detto: noi ci stavamo lavorando, lo stavamo facendo perché probabilmente gli accordi iniziali erano quelli, ma ci siamo resi conto che qualcosa non stava quadrando. Semplicemente noi siamo uno studio molto ambizioso che vuole fare le cose in maniera anche diversa, ma che non si accontenta di fare il compitino e difficilmente entra dentro quelle logiche. Ebbene, al di là di tutto, forse proprio anche a fronte di un'insoddisfazione generale dello studio e alla difficoltà di trovare un terreno comune, questi contenuti aggiuntivi di Baldur's Gate 3 sono ufficialmente saltati, quindi non arriveranno delle espansioni nel corso dei prossimi mesi o dei prossimi anni, e Baldur's Gate 4 inevitabilmente dovrà essere, nel caso, gestito da qualche altro team. È facilissimo pensare che, proprio, diciamo, a fronte di quello che è la politica di Wizards of the Coast e di Hasbro, si cercherà un team differente, perché è abbastanza ovvio, diciamo, voler proseguire il successo del franchise visto quello che è stato il riscontro. Così come l'Arian invece si separerà dall'IP Fantasy per creare qualche cosa di nuovo, qualcosa di estremamente ambizioso, lo ha già anticipato lo stesso Svinke, e quindi vedremo che cosa succederà in futuro. Io, se mi dovessi sbilanciare, in realtà penso che da un lato potrebbero dedicarsi a un'IP completamente nuova, un'IP loro, creandola da zero, proprio perché l'attenzione mediatica che si è generata in virtù del lavoro straordinario fatto su Baldur's Gate 3 potrebbe metterli nella posizione, diciamo, ideale per rischiare. È chiaro che quando si lancia un franchise nuovo, una componente appunto di rischio c'è sempre, oppure forse in maniera ancora più favorevole potrebbero bussare alla porta di chiunque altro. Penso, che ne so, a Blade Runner, penso a Fallout, che è uno dei sogni proibiti dello stesso Vinke. Non lo so, cioè, io credo che siano nella posizione privilegiata di poter essere ascoltati da chiunque nel mondo e di poter lavorare probabilmente ad un CRPG, che di fatto è il loro, diciamo, terreno elettivo, facendolo nel migliore dei modi e potendo ambire a qualsiasi licenza sognino. In chiusura, prima di cambiare argomento, volevo anche aggiungere che dal palco della GDC il capo di Larian si è anche un po' lanciato in un'invettiva contro l'industria stessa, accusando la grande arroganza e il fatto di voler fare soldi a tutti i costi, l'avarizia sostanzialmente del settore, e dicendo che tutta quella ridda di licenziamenti poderosi, di cui purtroppo vi abbiamo raccontato a più riprese, in realtà dipende da una logica, da capitalismo sostanzialmente dilagante, che affligge l'industria da sempre. Lui dice che costantemente si è trovato ad avere delle questioni, spesso e volentieri a muso duro con i publisher, e che tante volte la soluzione più semplice viene presa dai classici executive in giacca e cravatta che non sanno niente di videogiochi e che guardano dei bilanci e dicono: ok, tagliare, licenziare, eccetera eccetera, salvo poi qualche tempo dopo accorgersi che non ce la si fa, e quindi assumere, in un ciclo assolutamente vizioso che impoverisce l'industria oltre a danneggiare le vite delle persone. Ecco, lui ha detto: è importante cercare di non fare il passo più lungo della gamba, ma anche di avere pazienza. È importante investire sulle persone, è giusto magari prendersi i tempi più corretti, stringere un po' i denti, fare le cose in una maniera migliore per creare un ecosistema più sano, che sia meno ondivago. Chiaramente sono delle dichiarazioni importanti, perché fatte da una persona che sicuramente sta anche ai vertici di un'azienda che si è lanciata tantissimo grazie appunto alla qualità che ha richiesto però anche del tempo. Pensate per esempio alla formula di accesso anticipato in cui è stato per oltre 2 anni lo stesso Baldur's Gate 3, che ha giovato sicuramente di questo approccio, ed è comunque una riflessione importante, perché tante volte magari qualcuno punta un po' il dito, però fa fatica ad esporsi. Farlo così in maniera plateale dalla GDC sicuramente è stato un segnale importante. Recuperiamo sempre dalla scorsa settimana una notizia che era arrivata durante il Future Game Show, un evento che abbiamo seguito in diretta giovedì sera. dove si è rivisto No Rest for the Wicked, che per la cronaca non ha ancora un prezzo di lancio dell'accesso anticipato, che arriverà il 18 di aprile, ma la notizia in merito è prevista per questa settimana, per mercoledì, quindi incrociamo le dita. Io mi immagino comunque che il gioco possa arrivare attorno ai 40 euro in accesso anticipato, per arrivare sui 60, credo, quando verrà effettivamente pubblicato in edizione 1.0 nel 2025 inoltrato, ma vedremo. Lì però c'è stato un annuncio importante, un annuncio legato ad un titolo italiano che è Enotria, il Summer Souls, così è stato definito, di Jamma Games. Ricordatevi che era prevista la pubblicazione di questo esordio, di fatto, in un contesto come quello dei Souls-like, molto ricco ma anche molto competitivo, era previsto appunto per il 21 di giugno, e poi Shadow of the Erdtree 3, l'espansione di Elden Ring, è arrivata un pochino a rompere le uova nel paniere del team italiano. Avevano annunciato quindi un cambio di data, questo cambio di data è arrivato in concomitanza con la pubblicazione di un nuovo trailer proprio durante il Future Game Show, e la nuova data è il 21 di agosto. È quindi a 2 mesi esatti da quella scelta originale in calendario, ma è una data che comunque riserva qualche polemica, o comunque qualche grattacapo, perché Enotria va a posizionarsi esattamente un giorno dopo Black Myth Wukong, l'action, perché quello non è un Souls-like puro, sviluppato in Cina da Game Science, che ha attirato su di sé grandissime attenzioni a fronte di una realizzazione tecnica che sembra essere imponente, di un gameplay, noi l'abbiamo provato alla Gamescom di Colonia un anno fa, che ci ha assolutamente estasiato. Sicuramente è un altro cliente scomodo con cui fare i conti. Diciamo che non è mai un gioco come Elden Ring, che chiaramente diventa proprio un rivale direttissimo e con cui è impossibile il confronto, ma è certamente qualcosa con cui dover avere a che fare. Io non so quanto Jamma Games sia stata costretta, diciamo, a posizionarsi in quella finestra, ma è vero che trovarsi così a ridosso di uno dei giochi comunque più attesi dell'anno, e che ha il potenziale di diventare forse una delle sorprese del 2024, è un bel rischio. Devono evidentemente essere molto consapevoli dei loro mezzi, oppure forse, non so, un po' incoscienti. Vedremo che cosa succederà. Tanti, abbiamo per esempio fatto anche noi un sondaggio in chat, in realtà sembrano drammaticamente più interessati al Son Goku, appunto, di Viaggio verso Ovest, che è poi il protagonista di Black Myth Wukong, ma vedremo. Nel frattempo Enotria si è ripresentato con un trailer che secondo me ha mostrato sia degli spunti veramente veramente fighissimi dal punto di vista audiovisivo, soprattutto. Mi è piaciuta una deriva un po' più onirica rispetto al solito, con dei personaggi particolari, anche una palette di colori molto molto spinta, e un bellissimo sottofondo musicale con, credo che sia una pizzica, non me ne intendo, ma sicuramente una canzone popolare, tradizionale, italiana, in particolare credo del Salento, rivista come appunto sottofondo in un Souls-like profondamente italiano, Enotria, anche il vecchio nome dell'Italia, che ci stava sicuramente benissimo. Mentre continuo a registrare qualche problema a livello di animazione, soprattutto negli impatti, che mi sembrano sempre abbastanza poveri e non capaci di veicolare quella violenza nell'utilizzo delle armi bianche, che credo che sia essenziale in un tipo di gioco del genere. E per esempio è un sistema, quello delle animazioni, che invece sembra essere meraviglioso in No Rest for the Wicked, che chiaramente è un progetto diverso e non è nemmeno un Souls-like, però ecco, diciamo che averli visti vicini anche nello stesso contesto ha fatto ancora una volta risaltare da un lato l'eccezionalità delle animazioni del gioco di Moon Studios, e dall'altro forse qualche carenza di troppo da parte del Souls-like di Jamma Games. Ci sono comunque ancora dei mesi per sperare che possano aggiustare il tutto, però diciamo che è bello vedere come a Milano non abbiano paura della concorrenza, mettiamola così. L'ultima notizia che voglio approfondire invece è una questione legata in realtà al finire della settimana scorsa, e in particolare ad un aggiornamento che è arrivato oggi. Stiamo parlando di Dragon's Dogma 2, che ufficialmente si è presentato sugli scaffali digitali e non venerdì scorso, il 22, un day one che è stato accolto da delle recensioni molto favorevoli, cioè sicuramente anche la nostra. Io l'ho detto, mi sono assolutamente innamorato dell'action di Capcom a dispetto delle sue storture. Quello che però non prevedevo e che si è innescato in maniera poderosa, ma a tratti per me anche inspiegabile, è una grandissima polemica relativa a dei contenuti a pagamento e a un sistema di monetizzazione ritenuto troppo aggressivo che affligge il titolo di Capcom. Allora, mi spiego. In realtà che Capcom come publisher da anni segua una strategia per cui prova a venderti dei contenuti extra non è certo una novità. Ed è questo anche uno degli elementi per cui non ho capito perché si è esploso il casino relativo a Dragon's Dogma 2 e non sia successo, per esempio, con Street Fighter 6, con Monster Hunter, con Resident Evil 4 Remake o addirittura Devil May Cry, in cui ti vendevano le gemme che ti droppano semplicemente i mostri per sbloccare più velocemente le mosse. Diciamo che in generale è successo che Capcom vendesse dei contenuti puramente estetici, per Monster Hunter ce ne sono veramente un miliardo, oppure che ti imponesse di pagare soldi veri per velocizzare la progressione in un gioco, come appunto è capitato in altri casi. Qui tutto il casino è successo perché il grande scandalo che è arrivato da parte di una certa fetta di pubblico, a cui poi si sono uniti la stampa, i creator, eccetera, eccetera, facendo un casino pazzesco, secondo me abbastanza per nulla, è il fatto che Capcom abbia scelto di mettere in vendita tutta una serie di oggetti che in alcuni casi sono appunto legati all'aspetto estetico dei giochi. Per esempio, una pietra che ti permette di mutare l'aspetto del tuo personaggio. In altri casi riguardano invece l'usabilità un po' dell'esperienza stessa. Per esempio, un teleporter portatile che ti permette di spostarti all'interno del mondo. La cosa importante da precisare è che in realtà tutte le cose che vengono vendute per soldi reali, costano pochi euro in realtà, sono completamente disponibili anche nel gioco. Cioè, vi faccio un esempio, potete comprare una chiave usa e getta per aprire delle porte di alcune prigioni che tranquillamente viene venduta in game e non costa nemmeno tanto. Quindi non capisco perché uno dovrebbe spendere quei 2 o 3 euro, ma vabbè. La gente si è scandalizzata per questa cosa, ha fatto un casino della Madonna, la community ha bersagliato il gioco di recensioni negative. Fa ridere perché l'utenza si è incazzata molto di più per questa cosa che non per le performance scadenti del gioco, performance che guastano un po' l'esperienza sia su console. Vi ho raccontato di questo framerate ballerino che idealmente dovrebbe essere 30 fps sbloccati, quindi andare dai 30 a salire, in realtà spesso e volentieri va a scendere, o comunque dà l'impressione di delle performance problematiche, piene di stuttering, di micro scattini e in generale di un gioco meno reattivo forse di quello che uno desidererebbe. Tra l'altro è una cosa che succede anche su PC, nonostante magari uno possa avere una scheda grafica pazzesca o un PC molto carrozzato. Diciamo che in generale non è un gioco ottimizzato bene, e però fa abbastanza sorridere come la gente tutto sommato, sì vabbè, abbia registrato la cosa come un vabbè e si sia invece incazzata a morte coi forconi per questa cosa delle parti diciamo extra vendute da Capcom. Capcom che proprio oggi, questa mattina, ha risposto con un tweet dicendo che si è accorta diciamo delle forti lamentele dell'utenza e che provvederà a migliorare le cose. Sono arrivate tutta una serie di patch correttive per il gioco, per esempio ce n'è una che non capisco perché non ci fosse al lancio, che prevede di bloccare su console il framerate a 30, e quindi già questo secondo me garantirà comunque una regolarità diversa all'esperienza di gioco. Hanno promesso anche di aggiustare un'altra delle questioni problematiche del gioco, ovvero la presenza di un unico salvataggio. Ecco, ne introdurranno almeno un altro. Ci hanno messo la possibilità di avere fino a 99 di quegli accessori che ti permettono di cambiare l'aspetto del tuo protagonista. Ricordiamo che tra l'altro era uscita una demo in cui l'editor, che è clamoroso, era il protagonista e vi permetteva di creare in anticipo sia il vostro personaggio principale, il vostro Arisen, che la vostra pedina. In generale Capcom quindi diciamo che ha detto di essere pronta ad ascoltare quelle che sono le lamentele degli utenti e arriveranno quindi questi aggiustamenti importanti. Tra l'altro, ricordiamo che il gioco è stato accolto in maniera molto 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 trionfale su Steam. Il record a oggi, quindi a 3 giorni dalla pubblicazione, sono oltre 200.000 utenti in contemporanea. È uno dei giochi comunque più venduti di Capcom nel periodo recente, forse addirittura non solo, e in generale è un titolo che merita tantissimo, è un titolo che ha tutta una serie di spigoli di cui vi abbiamo raccontato, che si è trovato improvvisamente al centro di questa polemica. Pensate che le recensioni inizialmente erano soprattutto negative, cioè proprio finito al centro di una shitstorm assoluta, secondo me in maniera anche davvero un po' inspiegabile, ma alle volte internet così si innesca e poi non la puoi mai più fermare. Nel frattempo il gioco però si è anche innescato, un po' come è successo a Helldivers, soprattutto su TikTok, in virtù del suo gameplay emergente. Ci sono un sacco di video di situazioni buffe legate sia ai mostri che alle pedine, che sono appunto immortalate su quel social network. Vedremo come andrà. È chiaro che, diciamo, fa specie vedere Capcom al centro di polemiche per una condotta sicuramente non lodevole, diciamo a tutto tondo, ma che in realtà è una condotta che porta avanti da anni e che fino a ieri andava bene, oggi improvvisamente, forse in virtù del fatto che Dragon's Dogma è sicuramente un gioco particolare ed è un titolo che, come vi dicevo, a volte sembra quasi bearsi del suo essere controintuitivo, è stato preso come bersaglio, e quindi quello che è stato lasciato passare prima non viene fatto passare per l'ultimo gioco di Itsuno. Per oggi, ragazzi, siamo a posto così, grazie per avermi ascoltato. Vi ricordo che se vi va di supportarci, nel fine settimana abbiamo lanciato anche il Patreon di Final Round, che ci è servito grazie anche al vostro sostegno, che non è assolutamente mancato. Ci servirà appunto a rendere al 100% indipendente dal resto anche un po' del ramo aziendale di Round 2 il nostro sito web, sito che rimarrà comunque al 100% senza pubblicità e senza alcun contenuto dietro paywall. Quindi se vi va di supportare quelli che sono i contenuti iscritti, lo potete fare. Il tier più basso sono 2 euro, si chiama poco più di un caffè, nel caso fateci un pensierino, ma ovviamente se ci seguite e ci supportate già altrove, non sentitevi in dovere di fare la cosa 2 volte, perché non è nemmeno quello che vi chiediamo. Grazie e buona giornata.